Stefano, buongiorno.
Queste che sentiamo sono le chiavi che aprono le porte blindate dei reparti dell'Istituto Fate Bene Fratelli di Genzano. Qui risiedono circa 200 ospiti, quelli che a seconda dell'etichetta di ogni epoca sono stati chiamati disabili, malati psichici, ritardati o semplicemente matti. Nonostante i suoni poco rassicuranti, l'ex manicomio è oggi una delle strutture più evolute dal punto di vista dell'accoglienza e della riabilitazione.
Allora andiamoci dagli asinalli.
Ciao Alessandro.
Come stai?
Oggi sono qui per accompagnare alcuni degli ospiti dell'istituto durante la seduta di onoterapia, la terapia assistita che si svolge insieme agli asini.
In Sardegna.
Quello
è mare, mare.
No, sono stato pure a Foce Verde, sono stato.
Da poco più di 10 anni, infatti, questi animali vengono utilizzati per fare pet therapy e si sono rivelati particolarmente efficaci per affrontare i disturbi legati alle disabilità mentali.
Vedi Patri, no, lascialo stare.
Guarda il reggice della telefona, eh.
Mentre cerchiamo gli altri pazienti in giro per l'istituto, la mia presenza non passa inosservata. In breve si crea un piccolo seguito e qualche battibecco. Non tutti vanno d'accordo fra di loro e le dinamiche sono le stesse che si potrebbero creare all'interno di ogni comunità con una caserma o una scuola.
Perché qua si sta creando un po' d'agitazione lui. Dai, andiamo. Carlo, Carlè.
Tutto ciò che accade qua dentro ricalca la realtà della nostra società. Rabbia, aggressività, felicità, tristezza fanno parte della gamma delle emozioni umane, spesso inibite da regole sociali, che sfumano quando si esce fuori dal perimetro delle convenzioni.
Quasi 40 anni. T'ho detto, c'hai quasi 40 anni, non devi fare le piante del bambino.
Boh, senza piante, basta, amore mio.
C'hai quasi 40 anni, tra un po'.
Non è facile ottenere il permesso per entrare in un posto come questo e prima di parlare con me, tutti quanti vogliono sapere se sono autorizzato a stare lì. Conosco anche il coordinatore degli educatori, Francesco Guarano, che lavora qui da ben 40 anni.
Ma non era una cosa brutta se sei autorizzato a stare qui, che qui dentro, tu sempre a mano sul filo della soglia. Prima era il classico manicomio, quello pre-basaiano, quello dove ci stavano quasi 700 persone qui dentro. C'erano cameroni e camerate con più di 100 ospiti che dormivano tutti insieme in ogni settore dell'istituto fino ad arrivare a circa 700 ospiti complessivi. Era qualcosa di terribile, ma era la situazione estremamente normale prima della riforma Basaglia. Inizialmente dentro la struttura c'erano solo e giustamente figure sanitarie che dovevano contenere tutta questa grande massa di persone che ti stavo dicendo, quindi c'era solo bisogno di questa forza lavoro, ma anche in termini oggettivi di forza per contenere tutta quella situazione esplosiva. Il passaggio è stato che a un certo punto il recepimento della filosofia basaiana, oltre all'aspetto architettonico che ti dicevo prima, da camerate di 100 posti a camerette di 2-3 persone al massimo dentro, sono state anche inserite figure di riabilitazione, oltre alle figure già sanitarie che esistevano prima, anche figure di riabilitazione.
Ma nel tempo, diciamo, sono cambiate le persone che entrano in questa struttura?
Oggi abbiamo più situazioni di depressioni molto forti che non possono essere curate in famiglia, magari anche con contesti familiari abbastanza patologici, quindi di conseguenza non c'è la possibilità di uscirne fuori. E pazienti che vengono affidati a noi anche in questi casi. Rispetto agli anni passati dove c'era il classico matto che poteva essere benissimo il matto del villaggio, il matto del paese, cioè, c'è tutta una storiografia sul matto del paese, Attualmente abbiamo pazienti con una situazione molto più precisa e determinata. A Genzano di questo posto se ne parla da sempre. C'è una sorta di stigma, noi chiamiamo lo stigma nei confronti della malattia mentale in generale, di questo posto in particolare. In pratica, tutt'oggi, anche se sicuramente non è la stessa cosa di 15, 20, 30 anni fa, ma c'è una certa ritrosia ad approssimarsi a questo posto in generale e ai malati di mente in particolare.
Allora, camminiamo piano piano perché Carletto giustamente ha i suoi tempi, non ti preoccupare Carli, andiamo a passo d'asino che ci sta tutto. Insomma.
Proseguiamo la nostra passeggiata verso la Sineggio con Patrizia Basile dell'associazione ANTAS. La ONLUS gestisce dal 2012 questo servizio, per la prima volta inserito in modo stabile in un contesto ospedaliero.
Giù, dobbiamo scendere giù.
Ah, quindi c'è... La fattoria si è distaccata dall'istituto, quindi ci aspetta una bella passeggiata...
Poi giù c'è molto meno vento, fa molto più caldo.
Però sceglieremo un angolino all'ombra con le asinelle che ci verranno sicuramente incontro. Qui al Fate Bene Fratelli di Genzano lavoriamo con l'onoterapia, con l'asino.
Che si è rivelato essere un animale particolare.
Si è rivelato essere un animale fantastico, sicuramente discriminato tantissimo perché nell'immaginario collettivo l'asino è l'animale da soma, da lavoro, super sfruttato, bastonato, no, era l'animale che ha affiancato l'uomo nella fatica del lavoro nei campi. Nella fattoria è un po' il cugino sfigato del cavallo senza dubbio. No? Il cavallo è figo, è bello, è grande, è maestoso, andava in guerra col guerriero, e l'asino era il cugino sfigato, buffo, con queste orecchie enormi, con questo raglio strano. E in realtà poi ci si è accorti di quanto invece vale questo animale nel momento in cui ha rischiato l'estinzione, perché in Italia abbiamo rischiato l'estinzione delle razze asinine.
Volevo dire una cosa, io intanto sono Saverio, volevo dire che qui ci sono 6 asinelle, Rosina, una che è la più coccolona di tutte, e poi c'è il Sanno, che è due pony, Forzia, cioè che ci va a fare sempre i rodei a rincorrerla perché non vuole mai essere presa.
Allora Carlo, vieni qui all'ombra, eccola la curiosa. Carletto, sedetevi all'ombra ragazzi su questa panchina. E fino a un po' di anni fa sì, si parlava di onoterapia, pet therapy, ippoterapia, però era anche molto improvvisata. Perché da una parte hai la presa in carico di un paziente che ha delle problematiche che deve essere gestito, va gestito in una certa maniera, ci vogliono quindi delle competenze, non possiamo improvvisare. Dall'altro lato abbiamo un animale a cui bisogna garantire un benessere, un rispetto, perché altrimenti ti lavora male, non è giusto, abbiamo scelto noi per l'animale di tenerlo in un certo contesto, di farlo interagire con certe persone, e dobbiamo garantire il benessere e la tutela anche dell'animale. Ovviamente è una presa in carico che deve andare di pari passo, e se c'è una mancanza dall'uno o dall'altra parte. In Italia credo che il Fate Bene Fratelli di Genzano sia l'unica struttura sanitaria che ospita animali residenziali inseriti in percorsi educativi, ma un po' come tutte le terapie alternative, no? È un di più che affianca la terapia farmacologica, però è un di più che vale e che fa la differenza. Allora, gliela diamo una bella spazzolatina?
Le terapie di appoggio come l'onoterapia non sono più considerate terapie minori, ma fanno parte di un progetto integrato che viene costruito intorno ad ogni paziente, come ci spiega la dottoressa Sacchetti, psichiatra del reparto riabilitativo del Fate Bene Fratelli.
Negli ultimi 20 anni, ma anche di più, dalla legge 180 in poi, la direzione appunto è cambiata, nel senso che se in passato appunto la direzione della cura era principalmente contenitiva, e c'era un concetto di pericolosità sociale che adesso non c'è più, attualmente si cerca di lavorare sull'abilità del paziente per esaltarle, e questa è la grande differenza, insomma. Sicuramente l'attenzione alla riabilitazione del paziente negli ultimi anni è aumentata. Questo per esempio ci permette di portare avanti l'onoterapia nello specifico, no? Che è un'attività riabilitativa, educativa, insomma molto particolare, cioè interviene sui pazienti attivando dei meccanismi che anzi in linea generale forse è un meccanismo in assoluto, che è il prendersi cura di dell'altro, e questo è un vissuto che difficilmente i pazienti con queste diagnosi riescono a vivere, perché c'è sempre qualcuno che si occupa di loro, c'è sempre qualcuno che li protegge, qualcuno che li cura, qualcuno che li tranquillizza. Raramente loro mettono in atto questo invece sistema motivazionale inverso, cioè un sistema di accudimento dell'altro. E l'onoterapia, credo che questa sia una delle cose, diciamo, più, a mio avviso, diciamo, che la rendono una terapia efficace in questo tipo di pazienti.
Come sia successo che proprio l'asino arrivasse ad essere considerato alla pari di un animale da compagnia, come il cane o il gatto, forse si spiega solo grazie al successo della pet therapy, che oltre a giovare in modo particolare nelle patologie psichiatriche, ha fatto crollare molti tabù e falsi miti, sia verso l'animale asino che verso l'uomo disabile, entrambe storicamente marginati nelle loro rispettive famiglie di appartenenza.
No, che c'ho ciocca ai piedi, diverso.
Allora, le uniche cose a cui dobbiamo fare attenzione quando lavoriamo con gli asini, quali sono? Saverio, illustra...
Non stare mai dietro troppo vicini, perché ci possono tirare un calcio. Stare attento.
Angelo Gigli, presidente dell'Antas Onlus, ci spiega che non tutte le attività assistite con gli animali possono considerarsi vere e proprie terapie.
E veramente di pet therapy se ne parla tanto, ma noi sono 10 anni che insistiamo sulla comunicazione, cioè su far capire che cosa è e che cosa vuol dire effettivamente fare pet therapy, ok? E solamente poche ed alcune sono therapy, sia terapie. Molti altri sono interventi generici, o sono attività educative, ok? Quando si parla di terapia con l'animale vuol dire utilizzare un animale, un intervento terapeutico che sia psicologico, terapeutico, cognitivo, oppure noi abbiamo adesso stiamo sperimentando di logopedia, di psicomotricità verso certi utenti, con l'utilizzo dell'animale. Cioè l'animale è quasi un coattore in tutto ciò. Si parla di terapia quando si parla di due minimo persone che stanno in questo triangolo, in cui c'è all'altro apice del triangolo c'è l'animale. Queste persone, sfruttando il fatto che comunque l'utente o il paziente o il bambino, chiamalo come vuoi, abbassa queste difese e si rende più disponibile alla relazione, all'ascolto o a quello che gli viene detto, queste terapie hanno un successo migliore. L'obiettivo è quello di, nell'autismo possono essere vari, sia quello di abbassare alcuni sono aggressivi, quindi magari verso gli altri umani magari sono aggressivi, quindi con l'utilizzo dell'animale e il terapeuta lavorerà sul fatto di abbassare questa aggressività. Oppure possono essere autolesionisti, alcuni si fanno male da soli. Noi abbiamo un caso a Genzano in cui praticamente questo ragazzo era un autolesionista, cioè si morde, aveva tutte piaghe. Loro vivono in un mondo loro, ok? Comunicano, non è quello che noi chiamiamo normale, tra virgolette, ma che cos'è normale? Quello che forse è più usuale per noi. Se parliamo di autismo nello specifico, non possiamo sapere da che cosa, nessuno ha mai scoperto da che cosa deriva, nessuno ha mai scoperto, non c'è un farmaco che cura l'autismo. L'autismo in realtà non si cura completamente, una terapia non porta alla guarigione, ma porta a un obiettivo terapeutico, cioè diminuire una sua peculiarità magari negativa, ma Nello specifico possiamo dire che noi aumentiamo, anzi no, nello specifico in generale, cerchiamo di aumentare il benessere del paziente. Ok? Quel paziente può stare meglio, per esempio in caso di questo ragazzo, se si morde di meno. Siamo nel campo medico. La medicina tradizionale serve, cioè alcuni bambini hanno bisogno dei farmaci. Ecco, per esempio, un obiettivo per tanti di questi pazienti è proprio quello di ridurre l'apporto di farmaci. Noi con tanti abbiamo diminuito moltissimo l'apporto di farmaci.
Riconoscevi gli asini come animali, no? Amore, eccolo.
Comunque lavoriamo con persone che hanno problemi, problemi seri in una struttura di riabilitazione psichiatrica prettamente maschile, voglio dire, la maggior parte dei pazienti sono uomini. Lavori in fattoria con loro, ci sono una serie di rischi e di responsabilità che quando decidi di fare un lavoro del genere, sai, ne sei consapevole. Ovviamente la prima volta che arrivi la conoscenza è graduale, l'incontro è graduale, c'è stato un affiancamento da parte degli operatori di reparto che li conoscono da anni, quindi io lavorando solo con loro e non nei reparti ma solo in fattoria è stato necessario. Con gli asini c'è da gestire una grossa responsabilità perché poi non è che lavoriamo ad un tavolo con dei materiali, lavoriamo con esseri viventi che sono animali con cui devi entrare in relazione anche con loro, conoscerli. Quindi sì, è un grosso, cioè, lavoro. Cioè, ci sono grandi responsabilità, rischi ovviamente, però il ritorno per me è immenso. L'asino quando ti viene incontro non ti viene incontro con
No, più aggiungo.
pregiudizi, ti viene incontro con la cartella clinica. Quindi tu hai questa patologia, questo, questo, quest'altro, no, lui semplicemente ti accetta per quello che sei. Semplice rispetto dell'altro nei riguardi di entrambe le dimensioni, umana e animale, porta poi a questo incontro che è magico. Ed è un incontro, è uno stimolo in più che ci permette di lavorare su delle dinamiche. Noi parliamo di percorsi educativi che si affiancano agli obiettivi educativi del lavoro che fanno i ragazzi nell'istituto, nel reparto. Solo che abbiamo un aiuto, un coterapeuta che è l'asino, che poi loro si scelgono. C'è Concetta che è innamorata di Carletto, ad esempio. Carletto si siede sulla panchina, quando si stanca, si mette all'ombra, Concettina arriva lì e passa. Carletto, vieni a confermare. Che fa Concettina quando ti siedi? L'asino ha la più vecchietta, che fa? Se si
Che
mette qui,
mi si mette
poggia.
qui per poi essere grattato, essere
Ci resta
coccolato.
20 minuti, è vero?
Che bella, che
Concettina,
bella!
anche a dire una fortuna, tanta fortuna.
Al chiar
Che
di luna.
Questa è quella dell'altra volta.
Carlo è uno dei pazienti più anziani qua dentro, ha 70 anni, di cui almeno la metà passati in istituto. Non è un caso isolato. Anche se l'età media degli ospiti oscilla fra i 30 e i 40 anni, mi chiedo se riescano a considerare questo posto come la propria casa, se non sarebbe meglio per loro vivere fuori di qui, in mezzo a noi che ci consideriamo normali. Ma nonostante molto sia cambiato dai tempi della riforma Basaglia, quando finalmente i manicomi vennero aperti verso l'esterno, non so rispondere se davvero saremmo finalmente pronti ad accoglierli.
Torsa maggiore.
E dai, lo stanno facendo
Dice
loro
che è
ora.
bello.
No,
Tu la prossima volta, quando ti intervistano.
dopo.
Mo' ho detto la mia. Mo' l'ho detta.
Il rapporto con l'animale può appunto aiutare a gestire le emozioni. Tutto si muove insieme, appunto, il tutto è integrato ed è un progetto che viene fatto in maniera individuale, cioè ogni paziente si affronta, diciamo, è un caso a sé. E conoscendoli e vedendo come rispondono, si decide.
Ci sono qua dentro persone che non dovrebbero starci o che potrebbero vivere, diciamo, in situazioni familiari?
Ma questa è una domanda, cioè un discorso così ideale, cioè, forse no, se sono qui probabilmente è perché non c'è un'altra soluzione, perché comunque tanti pazienti di questo tipo magari stanno a casa, ma ci vuole una condizione familiare insomma, che gli permetta di assisterli, hanno bisogno di un'assistenza continua, quindi effettivamente a casa spesso non è possibile, anche per motivazioni concrete, lavoro, impegni, altri figli, altre situazioni, insomma. L'integrazione è importantissima, ma deve essere un'integrazione protetta. Ecco, questo è, secondo me, l'obiettivo. Quindi, senza aggiungere altro, ecco.
Perde la roccia.
Sono due pappagalli che sono grossi così, sciocchi così.
Che ci sta?
Due pappagalli.
Io non ho mai visto i pappagalli.
Che verdi.
Io non ho mai visto.
Ho visto io però.
Ma che ci fanno quei pappagalli?
Sono liberi.
Vanno dove gli pare.
Vanno dove gli pare.
Per te è casa questa?
Purtroppo adesso è casa, però io qui non ci viverei mai, però io vorrei vivere in casa mia proprio personale, perché mi sono stufato, ho passato troppi anni.
Ovviamente il legame con la famiglia è forte, quindi il vivere qui e il sapere che questa oramai è casa tua e il sentirsi un po' costipato, costretto a stare qui, non poter uscire quando ti pare, non poter fare quello che ti pare quando ti pare, beh, si sente, si pesa, soprattutto se in passato hanno avuto questa possibilità. Questa è un po' poi una famiglia allargata, diciamo, dove la convivenza nei reparti, parliamo di convivenze di, che ne so, 40 pazienti in un reparto che devono convivere, bisogna trovare le maniere ottimali per far convivere tutte queste persone insieme. Ci possiamo ritrovare tutti, nessuno escluso in questa dimensione. Ma è proprio la dimensione normale, non normale, che non... No, cioè un continuum. Ci possiamo rientrare tutti, indistintamente, perché ci dà la garanzia che tra qualche anno siamo i normali o magari non ci ritroviamo dall'altro lato.
Ok, salve,
ciao, ciao.
La mattinata è finita e le persone che mi hanno accompagnato in queste ore devono tornare in reparto. C'è un po' di malinconia nel nostro saluto, o almeno questo è ciò che mi sembra di percepire. Mi chiedo perché solo gli animali sembrino accettare con tanta naturalezza l'abbraccio di un anziano che soffre di Alzheimer o di disturbi psichici. Sarà che gli asini non fanno caso ai cateteri, alla salivazione eccessiva, all'odore di urina, allo strano modo di camminare o guardare che molti di loro hanno. Sarà che sotto quella buccia dura, quella pelle d'asino che li ha per tanto tempo resi oggetto di scherno nella letteratura popolare, hanno acquisito una saggezza che noi, piccoli uomini, non riusciamo ancora a comprendere. Passo d'asino, un lavoro di Alice Gussoni.